Allora, buonasera e grazie a tutti, grazie a Don Benedetto, grazie a voi per questo rinnovato invito e grazie anche per la scelta del testo su cui rifletteremo insieme adesso, in questo momento. Il capitolo 13 del Vangelo di Matteo, per la precisione il capitolo 13, versetti da 1 a 52. Il cosiddetto discorso in parabole, come viene ancora chiamato. Grazie perché è un testo, come forse ho detto in uno degli incontri precedenti, quando si viene invitati a tenere un incontro a parlare, io non lo vivo mai come qualcosa per cui mi pongo nella posizione dall'alto e faccio fluire sugli altri la scienza infusa che ho, ma è un'occasione per prendere in mano un testo e imparare, scavarlo meglio e cercare di comprenderlo meglio. E questo capitolo 13 in particolare è pieno di tesori, come vedremo, è una delle immagini che vengono usate. È un capitolo apparentemente semplice ma molto complesso, pieno di tesori che noi riusciremo a dissotterrare solamente in parte. Capitolo 13 di Matteo. Introduciamoci, come abbiamo fatto un'altra volta, un po' a cerchi concentrici. Viene chiamato il discorso in parabole in analogia agli altri discorsi che compongono, secondo una delle proposte, la struttura del Vangelo di Matteo. Questa cosa sicuramente l'avete già sentita. E nella struttura, ipotetica struttura, o comunque nel fatto che si possono identificare cinque discorsi all'interno del Vangelo di Matteo, che dovrebbero riassumere più o meno l'attività didattica di Gesù, il suo insegnamento, il discorso in parabole occupa il posto centrale, è il terzo discorso. Quindi, se vogliamo prestare attenzione a un fenomeno tipico della scrittura, cioè nei testi biblici uno degli elementi più importanti viene collocato al centro, qualcuno l'ha chiamata la legge del centro, che non è sempre vera, comunque, detto tra parentesi, se vogliamo però prestare attenzione a questo fatto, noi dovremmo avere nei discorsi in parabole un discorso che ci comunica qualcosa di essenziale dell'attività di insegnamento di Gesù, un tratto caratteristico sia nella forma che nel contenuto, quindi sia nel modo come si parla, sia nel contenuto, ciò che si dice. Non solo bisogna far caso a questo elemento, alla centralità del discorso in parabole, ma anche un altro fatto, ancora più banale, che però vale la pena menzionare, è che nel Vangelo di Matteo la parola parabola compare per la prima volta proprio qui. E questo è anche una sorta di piccolo paradosso, perché l'Evangelista si premura di dirci, al versetto 34 di questo capitolo, che Gesù parlava solo in parabole. Alla folla parlava solo in parabole. Eppure noi veniamo ad apprendere questo fatto solamente 13 capitoli dopo l'inizio del Vangelo, esprimendoci un po' a spanne. Okay? Quindi come mai solamente a questo punto l'Evangelista Matteo sottolinea in maniera così marcata che Gesù parlava alle folle solo in parabole? Leggiamo proprio il versetto 34. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole. Quindi è un'affermazione abbastanza esclusiva. Il cuore o la modalità fondamentale dell'insegnamento di Gesù alle folle è la parabola. Ovviamente l'Evangelista non spiega che cos'è la parabola, dà per scontato che noi lo sappiamo, e quindi una delle domande che sorge dalla lettura di questo brano è: che cos'è la parabola? Che cos'è una parabola? Anche questa domanda. Quindi ci troviamo di fronte a un discorso che verosimilmente comunica un tratto essenziale dell'insegnamento di Gesù nella forma e nel contenuto, e questo fatto ci spinge a chiederci con molta serietà che cosa significa parlare in parabole, cosa significa per Gesù, diciamo così, e cosa significa per noi che ascoltiamo. Per rispondere a questa domanda proviamo a guardare un po' più da vicino come sono fatti questi versetti da 1:52, quindi stringiamo l'obiettivo, stringiamo un po' la nostra attenzione. Proviamo a vedere, cioè, quella che si chiama la struttura del capitolo. Tutte le volte che si analizza un brano biblico bisogna fare la struttura. Forse l'abbiamo anche detto, perché bisogna fare le strutture dei brani biblici? Perché gli autori biblici, come molti autori antichi, strutturavano i loro testi usando certi accorgimenti, non avendo a disposizione paragrafi, paragrafetti, segni di interpunzione, numeri, colori diversi, usavano un altro sistema per indicare quando un testo iniziava, finiva e come era articolato. La struttura di questo capitolo in realtà non pone molti problemi, lo possiamo proprio, siccome non abbiamo visto che è un po' lungo, non possiamo leggerlo questo capitolo come sarebbe giusto fare, provate a seguire con me, se avete il testo davanti, provate a seguire con me come si svolge, come si dipana il discorso di Gesù. Vedete che i versetti da 1 a 3, voglio dire dal versetto 1 alla prima parte del versetto 3, l'Evangelista racconta le circostanze di enunciazione con cui viene consegnato, offerto questo discorso. Quel giorno, Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che salì sulla barca e si mise a sedere mentre la folla stava nella spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. Ecco qui la parolina. I versetti da 1 a 3a, come si dice, sono quindi il contesto, le circostanze in cui Gesù pronuncia il suo discorso. Dalla seconda parte del versetto 3, quindi dal versetto 3b al versetto 9, noi abbiamo la prima parabola, indiscutibilmente, che chiameremo, come molti chiamano, la parabola del seminatore. Ecco il seminatore uscì a seminare. È la prima parabola. Probabilmente il fatto che sia in prima posizione ha un significato, non è senza significato, come vedremo. Ai versetti poi, se vedete con me, da 10 fino a 17, noi abbiamo quello che possiamo considerare una specie di intermezzo. I discepoli, dice al versetto 10, capiscono che Gesù ha detto una parabola. Interessante questo fatto. I discepoli comprendono la modalità che Gesù usa, perché gli dicono: perché parli a loro con parabole? I discepoli, quello che capiscono è che Gesù parla con parabole e parla a loro, alla folla, apparentemente distinguendo se stessi dalla folla, come se Gesù parlasse in parabole alla folla e non ai discepoli. E Gesù dà una spiegazione a questa domanda, che appunto prende i versetti da 11 a 17, che è molto complessa, su cui ci fermeremo. Dico molto complessa perché a guardarla a prima vista sembrerebbe che la risposta di Gesù è: io parlo in parabole per non farmi capire, che è un assoluto controsenso. Tutte le persone che parlano lo fanno per farsi capire, ovviamente. Parlare per non farsi capire è un controsenso, perché è il contrario del movimento comunicativo. Quindi questo tipo di risposta un po' sorprende, però la vedremo, è uno dei tesori che cercheremo di sotterrare. Quindi abbiamo la prima parabola, questa specie di intermezzo, e poi vedete che al versetto 18-23 Gesù spiega la prima parabola, la parabola del seminatore. Rimaniamo un po' sorpresi dal fatto, se vado troppo veloce ditemelo, rimaniamo un po' sorpresi dal fatto che al versetto 18 Gesù dica: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Gesù non dice: voi dunque ascoltate la spiegazione della parabola del seminatore, ma dice: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Una introduzione che sembra dire che Gesù non sta spiegando la parabola, ma la sta raccontando di nuovo. E che quindi ci mette un po' in allerta e ci fa dire: le parole che Gesù dice sono una spiegazione o che cosa sono? Se avremo tempo torniamo anche su questo, vediamo se ci riusciamo. Comunque, usiamo la definizione più corrente, più comune: Gesù spiega la parola. Qui, al versetto 23, diciamo quindi dal versetto 3 al versetto 23, abbiamo più o meno un esempio, un agglomerato di tre momenti che si ritrovano poi lungo tutto il discorso, cioè racconto di una parabola, una specie di intermezzo che ci si domanda perché Gesù parla in parabole, e poi la spiegazione. Il primo elemento tecnicamente si chiama enunciazione della parabola. Vedete che questi elementi si ripetono anche dopo. Seguitemi con me. Versetto 24 fino al versetto 30, Gesù, suo sponte, racconta un'altra parabola. Una parabola che viene chiamata la parabola della zizzania o la parabola del grano e della zizzania. Qui la questione non è più il seminatore che semina un solo tipo di seme e ci sono tanti tipi di terreni, ma qui la questione è che ci sono due seminatori che seminano due tipi di semi diversi. Quindi il tipo di immagine è lo stesso, quello agricolo, ma c'è una differenza. Poi vedete che al versetti 31, 32 e 33 ci sono due parabole, chiamiamole minori, non minori per importanza, minori perché più brevi. La parabola del granello di senapa, versetto 31-32, e la parabola del lievito. Queste due parabole minori, si capisce molto bene anche ad occhio nudo, che sono tra di loro accostate perché parlano tutte e due apparentemente della stessa cosa, il rapporto tra piccolo e grande. Qualcosa di piccolo che diventa grande, qualcosa di piccolo che fa lievitare la massa grande. Quindi noi abbiamo zizzania e queste due piccole parabole, e poi cosa troviamo? Ai versetti 34 e 35 troviamo, come abbiamo visto prima, un intermezzo. Qui è l'Evangelista che prende parola, non sono i discepoli che chiedono a Gesù, è lui che ci dice: tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole. Quindi di nuovo il problema è: perché Gesù parla in parabole? È una domanda che deve avere una certa importanza se ce la sentiamo rivolgere per la seconda volta. Perché Gesù parla in parabole? Notate, sarebbe più giusto dire: parla alle folle in parabole. Al versetti da 36 a 43 abbiamo, come ci aspetteremo, la spiegazione della parabola della zizzania. Questa volta su sollecitazione dei discepoli. Entrati in casa, i discepoli gli si avvicinarono dicendogli: spiegaci la parabola della zizzania. e Gesù la spiega. Ai versetti 44-46 abbiamo di nuovo due parabole minori, non per importanza ma per lunghezza. La parabola del tesoro nel campo, versetto 44, e quella del mercante, 45-46. Queste due parabole minori cosa hanno in comune? Sono anche queste accoppiate, hanno in comune l'idea di ciò che è prezioso, la preziosità, il tesoro e la perla. Versetto 45, per la precisione, il regno dei cieli è simile non a una perla, ma è simile a un mercante che va in cerca di perle, è un po' diverso. Quindi, con queste due parabole, noi potremmo quasi immaginare che il discorso sia finito, basta. Ci sono, come dire, due blocchi che ripetono lo stesso ciclo, enunciazione della parabola, perché Gesù parla in parabole, spiegazione. E invece, ai versetti 47-50, abbiamo quella che è apparentemente l'ultima parabola, quella della rete gettata nel mare. Qui cambiamo completamente di nuovo immaginario. Molte, almeno tre delle parabole che Gesù racconta hanno a che fare col mondo agricolo e qui invece col mondo della pesca. Ecco, al versetto 50 possiamo dire che il discorso vero e proprio, qui si può discutere su queste denominazioni, comunque per amore di semplicità, al versetto 50 il discorso vero e proprio è concluso. I versetti 51 e 52 sono una conclusione, una coda, una parte finale, che cambia completamente, perché qui è Gesù che pone una domanda ai suoi ascoltatori. Avete compreso tutte queste cose? Ed ecco, al versetto 52, quella che potrebbe essere considerata l'ultima parabola, che però non riguarda il regno dei cieli, ma riguarda colui che si fa discepolo del regno dei cieli. Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa. La possiamo considerare una specie di coda finale, proprio perché la forma è diversa, non è più il regno dei cieli che è simile a, ma è lo scriba divenuto discepolo che è simile a. Siete riusciti a seguirmi fino qui? È un po' un'avventura. Vedete che quindi c'è una regolarità, tutto sommato, nel modo in cui questo discorso poco alla volta si sviluppa. Però vedete anche che c'è una grande varietà, varietà di immagini, varietà di situazioni, varietà anche probabilmente di prospettive diverse. Non conto è sottolineare il fatto che il regno dei cieli è qualcosa di piccolo che diventa grande, un conto è sottolineare che il regno dei cieli è una realtà preziosa per cui vendi tutto. Però notiamo anche che dietro questa varietà c'è anche un problema di comprendere la logica di questo discorso. Il discorso in parabole non è un trattato, non è qualche cosa che noi possiamo leggere come un libro, un articolo, una monografia, un articolo di giornale, dove si parte da A, si arriva a B attraverso più o meno uno sviluppo logico. Più chiaro e più forte lo sviluppo logico, più noi capiamo quello che l'autore ci dice. Qui Gesù sembra andare un po', come dicono oggi, random, un po' di qua, un po' di là. Noi intuiamo, spero, da questa piccola lettura a volo d'uccello, che c'è una logica, ma non capiamo quale logica. E allora bisogna provare, e adesso questo è l'altro passetto che facciamo, provare a vedere quali sono gli elementi costanti dietro la diversità, quali sono gli elementi strutturali di questo discorso. Cosa dice Gesù? Di cosa parla? E appunto la domanda, perché parla in questo modo? La prima risposta alla prima domanda è abbastanza diretta. la si può dare in maniera abbastanza diretta. L'argomento fondamentale, a prima battuta, di questo discorso è il regno dei cieli. Vedete che tutte le parabole, eccetto una, cominciano con questa espressione. Il regno dei cieli è simile a. Il regno dei cieli è simile a. Omoiote e basileio tur non, oppure omoio estin e basileio tur tonuranon. Quindi l'argomento di questo discorso centrale è niente poco di meno che quello che viene considerato al centro della predicazione di Gesù, cioè il regno dei cieli. E capiamo anche un'altra cosa da questa forma: è simile il regno dei cieli a. Che Gesù porta la nostra intelligenza, il nostro modo di conoscere, a comprendere che cosa è il regno dei cieli, servendosi di quello che noi già conosciamo. Perché dire una cosa è simile ad un'altra significa dire che quella cosa che io ancora non conosco riesco a avvicinarmici a conoscerla usando quello che io già conosco, che sarebbe il processo normale della conoscenza. Attraverso ciò che conosci raggiungere ciò che ancora non conosci. È dal punto di vista gnoseologico, epistemologico, insomma, della conoscenza, è un processo normale. Perché una cosa è simile ad un'altra vuol dire che queste due cose hanno qualcosa in comune, ma qualcosa di diverso. Quindi lo scopo, noi comprendiamo, che delle parabole di Gesù è condurre alla conoscenza del regno dei cieli. E quindi il presupposto di questi discorsi è che noi non conosciamo ancora il regno dei cieli. Questo è il primo, potremmo dire, elemento strutturale, diciamo. Il contenuto è il regno dei cieli. Il secondo, ovviamente, sembrerà una banalità, è l'uso della parabola. L'uso di quel mezzo particolare, espressivo, comunicativo che i Vangeli, ma non solo i Vangeli, anche l'Antico Testamento chiama parabola, parabole. Che cos'è appunto la parabola? Ecco che arriviamo a questa domanda. Se noi facciamo un passo indietro, e non sempre si fa questo discorso, quindi forse vale la pena farlo. Facciamo un passo indietro e andiamo all'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento ci sono delle parabole, secondo voi? Domanda da $1 milione o €1 milione. Allora, nell'Antico Testamento, udite udite, ci sono delle parabole. Tu non devi rispondere, no, tu. Tu già sai la risposta, quindi non conviene. Nell'Antico Testamento ci sono delle parabole. Quali esempi possiamo fare? Forse l'esempio che più conoscete e più immediato è nel secondo libro di Samuele, capitolo 12. Ricordate? Davide che cosa ha appena fatto al capitolo 11? Bezzabea. Okay? Non solo Bezzabea, perché quello lì, insomma, quello sarebbe già stato tanto, ma Davide ha fatto anche di più, ha fatto uccidere il marito in maniera fraudolenta. Okay? Quindi il peccato di Davide in 2 Samuele 11 non è un peccato di lussuria, è un peccato di abuso di potere. Abuso di potere. Se vi interessa, provate a leggere questo capitolo e vedete quante volte c'è scritto, viene usato il verbo mandare. Mandare. Davide manda a dire, manda questo, manda quello. Questo verbo continuamente ripetuto, si vede anche in traduzione, indica, è quel famoso sistema delle parole ripetute che usano i narratori biblici per indicare che Davide in quel momento è il padrone della situazione. Il suo esercito è a lottare, a fare guerra, lui a Gerusalemme è padrone della situazione. All'inizio del capitolo 12 si dice che è Dio che manda il profeta Natan, stessi verbi, per dire che forse Davide non è padrone della situazione. Ma Natan arriva da Davide e non gli dice semplicemente che cosa hai combinato, gli racconta una parabola. La parabola dell'uomo che aveva solo una pecorella, che l'aveva allevata come una figlia, che la nutriva sulle sue ginocchia, arriva un uomo ricco, gliela porta via, la sgozza, per darla ad un altro, diciamo, ospite che era venuto da lui. Quindi l'uomo ricco, che ha tanti beni, invece di usare i suoi beni, prende quell'unico bene dell'uomo povero, l'ammazza e la dà a quell'altro. Vi ricordate come reagisce Davide? Davide dice: quell'uomo merita la morte. Davide reagisce come una persona che sembra prendere sul serio, come un fatto realmente accaduto, le parole di Natan, che sembrano dirgli: Natan, guarda, è successo un fatto così. E Davide, che è re e che deve far rispettare la giustizia, dice: quell'uomo merita la morte. E Natan gli dice: sei tu quell'uomo. E lì si scopre il gioco. E lì Natan poi gli dice: tu sei quell'uomo, quindi giubbotte, il Signore te ne darà quanto basta. Questo meccanismo, vedete, è molto particolare. Natan non dice subito a Davide: tu hai fatto questo grande peccato, ma lo fa dire a Davide stesso. Davide si autocondanna con le sue parole e lo fa attraverso questo espediente, che adesso vediamo, che si chiama parabola e che ha una caratteristica. Pensate bene, tenete a mente questo. In questo contesto la parabola è un discorso di rivelazione. Rivela improvvisamente qualcosa che ancora non si vedeva. Ma la rivelazione, pensate, avviene al termine di un processo, di una fatica interpretativa. Bisogna comprendere la parabola, bisogna riflettere sulla parabola e trarre poi una conclusione. Nella parabola di Natan, come viene chiamata, vedete che la parabola è un piccolo racconto, è un racconto in miniatura, o come lo chiama qualcuno, un racconto nel racconto. È un racconto in miniatura che però sollecita il lettore a fare che cosa? A mettere dentro degli elementi che mancano. La parabola non ti dice tutto, non è un racconto dove è tutto chiaro. Ci sono degli elementi che non sono chiari e questi elementi non chiari li devi risolvere tu, altrimenti non capisci che cosa la parabola ti dice. Quindi devi, per usare un termine dell'informatica, devi processare la parabola nei tuoi neuroni, perché al termine di questo processo tu arrivi a vedere, a comprendere qualcosa che prima non vedevi. È un discorso di rivelazione. Riuscite a seguirmi? Quindi la parabola non è un discorsino a carattere morale, per dirti che bisogna fare i buoni e non i cattivi. La parabola non è un indovinello qualsiasi, ha molto in comune con gli indovinelli, gli enigmi, le metafore, adesso non entriamo in quell'ambito là. Fermiamoci qui. La parabola è un racconto che ha come scopo quello di aprirti gli occhi. E per fare questo ti dice e non dice. Quindi se tu la parabola la ascolti in maniera distratta, non arriverai mai a capire quello che ti dice. Per comprenderlo devi essere un ascoltatore attento. Gesù, torniamo al nostro discorso, quindi, prende questa modalità espressiva. Usa questa modalità espressiva per parlare, niente poco di meno, che del regno di Dio. Non di un argomento qualsiasi. Quindi c'è un legame molto forte tra parlare del regno e parlare in parabole. Magari non è un legame esclusivo, perché del regno si può parlare anche in altri modi, però è un legame molto forte. Le parabole che dice Gesù hanno esattamente questa caratteristica. Ogni singola parabola, ma anche tutte le parabole prese una dietro l'altra, hanno questa caratteristica. A noi che ascoltiamo, vogliono far aprire gli occhi su quella misteriosa realtà che è il regno di Dio, che quindi non viene descritta o definita, ma è come se noi veniamo condotti alla conoscenza di questo attraverso un linguaggio traslato. Per confermare, se vogliamo dire così, per rafforzare quello che abbiamo appena detto, siccome non possiamo guardare tutte le parabole, proviamo almeno a guardare la prima parabola, i versetti 3b 9, la parabola del seminatore, che è molto conosciuta ovviamente, no? La conosciamo molto bene e tutti abbiamo sentito omelie, abbiamo riflettuto su questo problema di terreni diversi e cose di questo genere. Proviamo però ad aggiungere altri elementi a questa parabola. La prima parabola, l'unica parabola che non comincia con il regno dei cieli è simile a, l'unica, quindi che ha un valore speciale. L'Evangelista Marco, il brano parallelo a questo, sottolinea questo carattere speciale, perché i discepoli nel Vangelo di Marco chiedono la spiegazione di questa parabola e Gesù risponde loro, capitolo 4 di Marco, non mi ricordo i versetti, e Gesù risponde loro: se non capite questa parabola, come farete a capire tutte le altre? Quindi qualcuno l'ha chiamata questa la parabola delle parabole, giusto per complicare le cose. Riflettiamo su questo fatto. Gesù dice così, versetto 3, il seminatore uscì a seminare. E poi c'è i quattro terreni, una parte cade qui, una parte cade là, eccetera, eccetera. E al versetto 9, chi ha orecchi, ascolti. Ok? Vi faccio notare che quando Gesù spiega la parabola, notate, sembra una sottigliezza apparentemente trascurabile, ma non lo è. Al versetto 19, quando Gesù dice voi ascoltate la parabola del seminatore, dice così: ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, eccetera. E poi spiega i quattro terreni. E noi siamo contenti, perché la spiegazione apparentemente ha detto tutto. Però, a rigor di logica, Gesù non spiega chi è il seminatore. Non dice il seminatore è, come avviene invece nel brano parallelo di Marco, se non ricordo male. Il seminatore non è spiegato. Voi mi direte, che c'entra questo? Può c'entrare perché noi leggiamo ogni volta che uno ascolta la parola del regno. Quindi, la nostra mente dice il seme è la parola del regno. Cosa significa parola del regno? Interpretiamola così, visto che questi modi di esprimersi usati con il genitivo hanno più di un'interpretazione, interpretiamola la parola che parla del regno, o la parola che ha come contenuto il regno di Dio, ok? Quindi il seminatore, che noi non sappiamo chi è, getta quel seme che è la parola che parla del regno di Dio. La parola incontra che cosa? Due realtà, l'ascolto e la comprensione. Sono questi due verbi. Ascolta la parola e non la comprende. E poi vedete, il versetto 23, l'ultimo terreno, è quello che ascolta e la comprende. Quindi noi abbiamo i due estremi, ascoltare e non comprendere, ascoltare e comprendere. In mezzo ci sono delle sfumature, delle gradazioni. Però quello che interessa è questo fatto che sentiamo parlare di parola del regno e Gesù non spiega chi è il seminatore. Un'interpretazione possibile è questa. Tutti mi dite, state sicuramente pensando, ma il seminatore è Gesù. Certo che è Gesù, però Gesù non lo dice perché in questo modo fa capire che il seminatore è Gesù in questo preciso momento, mentre parla in parabola. La parola del regno è la parabola, non è una parola qualsiasi, non so se mi capite. L'interpretazione che noi tendiamo a dare è questa: il seminatore semina la parola del regno, vuol dire che tutti quelli che vanno a parlare del regno di Dio, ad annunciare, seminano la parola del regno, che è anche vero. Ma nel contesto della parabola è possibile che la parola del regno sia la parabola stessa, perché del regno di Dio si parla in parabole. Quindi potremmo anche tradurre così: ogni volta che uno si ascolta la parabola del regno. Ecco perché questa è la parabola delle parabole. Ogni volta che uno ascolta la parabola del regno. Riuscite a seguirmi? Più o meno. Lo ripetiamo. Quando Gesù spiega la parabola, la prima cosa che noi comprendiamo, l'immagine che si forma, noi ce l'abbiamo detto perché l'abbiamo imparata a catechismo, non so dove, è Gesù semina parlando, dicendo qualsiasi cosa, nel cuore dell'uomo. La nostra attenzione spesso va al cuore. Ah, noi dobbiamo avere un cuore libero, ah, noi dobbiamo avere un cuore fecondo, ah, le preoccupazioni del mondo, ah, eccetera, eccetera, no? C'è tutta una letteratura sulla spiegazione di questi quattro terreni, e questo è giusto, va bene. Però, se noi notiamo questo piccolo particolare, che Gesù non dice esplicitamente io sono il seminatore, ci viene da pensare che questo silenzio non sia casuale, non lo è mai nella scrittura. E questo silenzio probabilmente come un piccolo segnale che ci spinge a pensare: perché Gesù non ha detto così? Vuoi vedere che non lo ha detto? Prima per farlo capire a noi, e poi per farci capire che la parola che viene seminata non è una parola qualsiasi, ma è la parabola stessa. Perché vedete, il seminatore esce a seminare. E come comincia il versetto 1 del capitolo 13 di Matteo? Quel giorno Gesù uscì di casa. Non è nel campo, stranamente al mare, però esce anche lui. Vedete che il nostro pensiero va a far convergere due cose. Gesù che racconta le parabole è Gesù che semina la parola del regno. Quindi la parola del regno è la parabola. In altre parole, questa parabola è una sorta di istruzioni per l'uso, per comprendere le parabole. Adesso capite meglio? Più o meno. È una sorta di istruzioni per l'uso. La parabola è la maniera attraverso cui Gesù ci fa conoscere il regno di Dio. E il corrispettivo della parabola è un cuore capace di ascoltare e comprendere. Tutti e due i verbi, ascoltare e comprendere. Alla fine di questo discorso, versetto 51, Gesù dice: avete capito tutte queste cose? Notate quanto è bella l'immagine, piccola parentesi, e poi andiamo a dire le ultime cose. Dire che la parola è il seme, e che il seme cresce quando c'è l'ascolto e la comprensione, quindi il terreno sarebbero l'ascolto e la comprensione, significa che la parola è fatta per il terreno. La parola è fatta per l'ascolto e la comprensione, così come il seme è fatto per il terreno. Anche il seme, quindi la parola, la parabola, senza un terreno non porta frutto. C'è una sinergia, c'è un essere fatti l'uno per l'altro. Mai la parola senza l'ascolto e la comprensione, e ovviamente mai la comprensione e l'ascolto senza la parola. C'è una profonda appartenenza. Mettiamola così: Dio ha bisogno del nostro ascolto e comprensione per portare frutto. Non è automatico. Non è che Dio agisce dentro di me, quale che sia la mia condizione, in maniera totalmente passiva. Quindi, la parabola è un discorso di rivelazione che richiede la cooperazione e la partecipazione attiva del lettore, che deve ascoltare, fare attenzione a questi piccoli particolari, questo è solo uno proprio banale, e quindi cercare di capire quel di più che ancora non capisce, di lasciarsi condurre a conoscere quel di più che si chiama Regno dei Cieli, che ancora non conosce. Fin qui ci siamo? Facciamo l'ultimo passaggio. Quindi, la parabola più o meno abbiamo capito che cos'è, grosso modo. Abbiamo capito di che cosa parla, manca l'ultima domanda. Perché Gesù parla in parabole? Perché? Non è una domanda banale. E noi abbiamo non una, ma due risposte. Quindi è ancora più complicata. Apparentemente due risposte non del tutto sovrapponibili, che non si overlappano, come dico oggi, completamente. Siccome abbiamo pochi minuti, proviamo a concentrare quello che voglio dire in modo essenziale. Andiamo al versetto 11. La prima risposta suona così. Perché parli a loro con parabole? Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, di nuovo il regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Appunto, parlo per non farmi capire. Così si compie per loro la profezia di Isaia, e qui, leggetelo, non lo leggo perché diventa troppo lungo. Qual è il senso di questa risposta di Gesù? Qual è il senso? Qui ci sono due parole chiave, almeno due, più di due in realtà, però fissiamo queste due. La prima è: a loro non è dato, ma a voi è dato. Quindi la parabola è selettiva, fa selezione, non è inclusiva, assolutamente. Questo può urtare, però è la verità, cioè, oddio, è la verità, è quello che penso, ecco. Qual è la differenza tra loro e voi? Qual è la differenza? Questo non viene chiarito, il discorso non lo dice. E appunto per quello che noi tendiamo a pensare che ci siano una massa di predestinati alla non comprensione e un gruppetto di eletti che capiscono, come se questo avvenisse per decreto eterno, divino, qualcosa del genere. In realtà noi possiamo però dedurre questo fatto. Andiamo appena più sopra, versetto 10. L'Evangelista dice così: gli si avvicinarono i discepoli e chiesero. Andiamo più sotto, al versetto 36. I suoi discepoli in casa gli si avvicinarono per dirgli, per fargli una domanda. Ecco, la differenza, possiamo interpretarlo così, tra la folla e i discepoli sta in questo gesto dell'avvicinarsi a Gesù e domandare. Vale a dire che la differenza è la reazione della persona, del cuore alla parabola. Potremmo chiamare una reazione inerte, che non si muove, e l'altra reazione la potremmo chiamare cooperativa. Il gesto di avvicinarsi e chiedere è analogo all'ascoltare e comprendere. Quindi, mi seguite? Proviamo a tradurre in questo modo. Il passaggio tra la folla e il discepolo sta nella capacità di farsi domande, nella capacità di interrogarsi circa il senso di questa parola. Quindi è la capacità di interrogarsi e interrogare che fa la differenza tra la folla anonima, indistinta, questo strano personaggio di Vangeli che segue Gesù, e il discepolo, nominato, specifico, singolo. Qui viene proprio in mente una frase che ho sentito tante volte, forse ha sentito anche Don Benedetto, e che mi ripetevano al biblico, che l'esegesi è l'arte di porre le domande giuste al testo. L'arte di porre le domande giuste, no? Che, pensateci, l'esegesi non è l'arte di cavar fuori interpretazioni brillanti dal testo. è l'arte di porre domande giuste al testo, perché la Bibbia molto spesso è un testo che prima di darti delle risposte pone delle domande, suscita delle domande. È un testo che a volte stride, è un testo che a volte è duro, è appunto come la noce, come diceva mio padre, no? Che così come non la puoi mangiare, la devi spezzare prima e ci vuole fatica. E le parabole sono esattamente questo. Chi sono quindi quelli a cui è destinata la parabola? Quelli che hanno un cuore che si lascia interrogare, che si pone domande. Quindi è anche un cuore, tutto sommato, che è capace di muoversi, andare incontro, domandare. Quindi non si assiepa su quello che già sa, ma si muove continuamente verso su quello che ancora non sa. C'è un'altra parola qui che bisogna tener conto e concludiamo, e purtroppo così è. E la parola è, al versetto 14, così si compie per loro la profezia di Isaia. È la parola compimento. Talmente importante nel Vangelo di Matteo in generale, ovviamente, ma in questo capitolo, che Matteo la ripete subito dopo. Al versetto 35, nell'altro brano dove si dice perché Gesù parla in parabole, tutte queste cose Gesù disse le folle con parabole, eccetera, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Quindi Gesù parla in parabole per compiere la scrittura. Questo è quello che noi capiamo. Questo ci pone due domande. Cosa significa compiere la scrittura e come mai parlare in parabole significa compiere la scrittura? Perché non è immediatamente chiarissimo. L'Evangelista qui cita due passi. Al versetto 14 cita il brano finale, la parte finale del capitolo 6 di Isaia, il capitolo cosiddetto della vocazione di Isaia. E i versetti 34-35 cita l'inizio del Salmo 77-78. Apparentemente, compiere la scrittura significa, nel linguaggio di Matteo, con questo particolare verbo, plerò o anaplerò, significa portare alla luce il senso ultimo di una parola. Oppure anche rivelare, portare alla luce, rivelare più o meno quello. Cosa davvero intendeva dire una certa parola? Qual era davvero il suo significato ultimo? Chiaramente, detta così, questa espressione andrebbe... ci si potrebbe fare proprio un incontro o anche un fine settimana intero su cosa significa compiere le scritture. Qui diciamo solo qualche cosa. Pensate al brano famoso del capitolo 1, versetto 17 di Matteo, la nascita di Gesù, no? Maria rimase incinta per opera dello Spirito Santo perché si compisse la scrittura che dice ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio. Matteo sembra dire, quando tu leggi così, quella parola di Isaia voleva dire, intendeva quello che è accaduto a Maria. Poi dice un problema perché il testo ebraico non dice proprio Vergine, lo dice la 70, alcuni manoscritti della 70, comunque è tutta un'altra roba. Quindi quando l'Evangelista ci dice, qui è dove voglio arrivare, che Gesù parla in parabola per compiere la scrittura, sembra dire che il suo modo di parlare porta alla luce fino in fondo la logica del parlare di Dio. Prendiamo l'Antico Testamento. I profeti, qui si cita due volte il profeta, no? Quello che aveva detto il profeta Isaia e il profeta che dice, come parlavano i profeti? I profeti parlavano in nome di Dio, comunicavano una parola di Israele per chiamarlo alla conversione e denunciare i suoi peccati. L'Evangelista sembra dire con lo stesso tipo di linguaggio. Vale dire un linguaggio che non si capisce immediatamente. Un linguaggio che solo all'apparenza è semplice, ma ha una caratteristica fondamentale, che se non lo ascolti e lo comprendi, non porta frutto. Quindi è il linguaggio di Dio la parabola. Il modo di parlare di Dio è parabolico. Non so se riesco a spiegarlo. Gesù compie la scrittura, è come dire che Gesù è quello che finalmente, in maniera esplicita, ci rivela che il linguaggio di Dio è parabola. Oppure, diciamo, è fondamentalmente parabola. C'è un altro punto, e qui arriviamo alla conclusione, perché saremo tutti stanchi, c'è un altro punto in questo dire Gesù parla in parabole per compiere la scrittura. Pensate alla stranezza di queste parole nel versetto 14, questa citazione di Isaia. Si potrebbe considerare anche quella del Salmo, ma non abbiamo tempo. Il capitolo 6 di Isaia racconta la vocazione del profeta. Voi lo ricordate questo brano. Il profeta vede Dio nel Tempio, deve passare un processo di purificazione, il cherubino che gli tocca la bocca con il carbone ardente, no? E dopo questo il Signore lo chiama e gli dice, il Signore dice, chi manderò, chi andrà per noi? Lui dice, ecco, manda me. E quindi il Signore affida il mandato al profeta. Il mandato del profeta è assurdo, perché sono queste parole: rendi insensibile il cuore di questo popolo. Praticamente foderagli gli occhi di prosciutto, infilagli la mortadella nelle orecchie, in modo che non capisca, non si converta e non sia guarito. Cioè, è come se Dio dice al profeta vai e fai una missione che sarà completamente fallimentare. Anzi, non solo, sii tu a provocare la rovina del popolo, non a salvarlo. E il profeta a un certo punto gli dice, Signore, ma fino a quando? E Dio gli dice, fino a quando non sarà raso il suolo tutto quanto distrutto e rimarrà solamente un ceppo. Un versetto lì un po' discusso, quello lì, un ceppo. Che senso hanno queste parole che qualcuno considera tra le più difficili teologicamente dell'Antico Testamento? A me piace interpretarle in questo senso. La parola del profeta porta alla luce la sordità del popolo. La parola del profeta ha il compito ingrato, e in ultima analisi addirittura di favorire quasi il processo di tutto ciò che sono le conseguenze della sordità, comunque di portare alla luce la sordità del popolo, la fa vedere, la porta fuori. Quindi potremmo tradurre, fai vedere, mostra, porta alla luce. Fai vedere fino in fondo la sordità del popolo. La parola della parabola di Gesù, e Gesù cita queste parole, più o meno, ha esattamente lo stesso scopo. Perché Gesù parla in parabole? Non solo perché il linguaggio di Dio è parabola, ma soprattutto per far vedere, per mostrare fino in fondo che ascoltare la parola di Dio significa trasformazione del cuore. È necessario avere un cuore continuamente rinnovato per poter comprendere il regno di Dio. Qui la parola chiave è la parola cuore. Il cuore, al versetto 15, il cuore di questo popolo è diventato insensibile. E vedete che la parola cuore viene ripresa nella spiegazione della parabola del seminatore, i quattro cuori. Potremmo tradurla così, e chiudiamo. La conoscenza del regno di Dio è meno una questione di concetti che una questione di esperienza. Usiamo questa parola. Conoscere il regno di Dio, sembra dire la parabola, discorsi in parabole, non è una questione solo di concetti, ma è una questione soprattutto di esperienza. E esperienza significa trasformazione del cuore e della mente anche. bisogna ascoltare e comprendere. Nel linguaggio nostro comune parliamo tantissimo di ascolto della parola. Mettiamoci in ascolto. E l'ascolto per noi sembra tutto. Magari non sempre riflettiamo su cosa significa ascoltare. Però la parabola sembra dire che c'è qualcos'altro oltre l'ascolto. C'è anche la comprensione. L'ascolto sembra essere il primo livello, quello anche di chi non porta frutto, tra l'altro, chi ascolta e non comprende, rimane un asse da stiro. Quindi, rispetto a quello che dicevamo prima, l'ascolto della parabola, l'esperienza del regno di Dio, la comprensione significa trasformazione del cuore, l'ascolto e dell'intelligenza, comprensione. Ecco, io però mi fermerei qua, perché direi che ho detto anche troppo.
Grazie.